cuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Cinque minuti in questo istante, siete su Radio Bianconera, l'unica che conta. Buon inizio settimana, fuori di Juve, Fabrizio Gerolla, Federico Rossi in regia.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
Ciao Federico, grazie per essere con noi. E Quintiliano Giampietro con noi su Skype. Ciao Quintiliano, buon pomeriggio.
Ciao Fabrizio, un saluto a tutti.
Allora Quintiliano, iniziamo una settimana importante, come tutte le settimane in cui noi iniziamo a parlare di Juve, di calciomercato, di UEFA, con le ennesime bordate, l'attacco di Seferin di nuovo nuovamente ai tre club. Stamattina notizia di oggi che il Ministero di Giustizia svizzero avrebbe recapitato a UEFA e a FIFA una comunicazione dicendogli: attenzione, se punite i club ribelli potreste avere dei guai importanti. Per non parlare poi del mercato, Ronaldo resta, non resta, dubbi a centrocampo, i dubbi in difesa, Donnarumma sì o no. Un'altra settimana intensissima, Quintiliano,
alla quale aggiungere anche questi sospetti di antiriciclaggio. Mancavano solo questi, Fabrizio, no?
Sì,
non solo Allegri, ma adesso sembrerebbe anche Ronaldo. Questo veramente, stiamo ormai, qualsiasi cosa faccia la Juventus, anche tu stai parlando di Juve, qualcosa ti accadrà. Comunque, a parte le battute, sì, settimana importante rispetto alla Superlega, Fabrizio, lo avevamo preannunciato, sarà una battaglia legale lunga e secondo me anche molto dura. Dobbiamo precisare, perché io vedo, Fabrizio, no, i nostri ascoltatori, tanti tifosi, amici sui social, se per esempio loro stanno aspettando l'esito del verdetto della UEFA, no? Che secondo me, ma credo anche secondo te, escluderà la Juventus e le altre due, Barcellona e Real, dalla Superlega. Non significa una sconfitta della Juve e delle altre due, così come, Fabrizio, non significa una vittoria questa nota del Ministero della Giustizia svizzero, no? Perché sono due binari paralleli, lo abbiamo spiegato diverse volte ma lo rifacciamo. Riguardo alla Corte di Giustizia Europea parliamo di giustizia ordinaria che viaggia su un binario. Quella della UEFA ovviamente è la giustizia sportiva, quindi la UEFA viaggerà per conto suo. Certo è che se ha comunque un ordine, diciamo così, non so se chiamarla nemmeno minaccia, Fabrizio, da parte della Corte di Giustizia Europea, non puoi non tenerne conto, quindi la battaglia è sempre più dura. Sul fronte personale invece noto una differenza tra la voglia di dialogo di Andrea Agnelli e invece la voglia sempre più netta di guerra, perché di questo si tratta, di Seferin. Non a caso tu sai che lui era un militare, Fabrizio, no? Poi è diventato avvocato e ha difeso anche dei criminali di guerra ai quali ha accostato lo stesso Agnelli. Questo per farti un po', per ricordare un po' quello che è accaduto negli ultimi tempi.
Sì, parole di fuoco quelle di Seferin, che aveva detto contro il presidente della Juve Andrea Agnelli. Io credo che sia proprio ormai diventata anche quasi una guerra di nervi, no Quintiliano? E soprattutto per il fatto, e lo chiediamo ai nostri amici da casa, 340-5425-324, iniziamo questa settimana, amici, con altri attacchi alla Juventus. Sara, si parla di giri di scommesse per Allegri, per Cristiano Ronaldo. Cioè sembra che ogni volta veramente che si nomina la parola Juventus si debba cercare qualche scandalo a seguire. Adesso, mentre intanto il nostro Federico Rossi poi ci prepara il prossimo collegamento, io stamattina volevamo, mentre abbiamo fatto la nostra mini riunione di redazione con Quintiliano, abbiamo detto: facciamo intervenire per l'ennesima volta un avvocato di diritto sportivo. Poi in realtà non è che avevamo grosse novità o grossi elementi Quintiliano da dare, però io voglio fare un piccolo recall soltanto per la telefonata che ho fatto con una carissima amica che è esperta di diritto sportivo e col suo studio è anche consulente della Lega Calcio. Cosa mi ha detto lei? Che praticamente il scusa Fede, c'è un piccolo bruttissimo ritorno in regia, ok, grazie. E mi stava dicendo che anche questo che è successo, il Tribunale di Madrid, o oggi quello che veniamo a sapere dal Ministero di Giustizia svizzero, in realtà è un po' come rispondere alle minacce di UEFA della UEFA e di Seferin, no? Se non state attenti facciamo questo, se non state attenti facciamo l'altro. Nell'ordinamento sportivo la UEFA può fare determinate cose, nell'ordinamento civile e dall'altra parte stanno facendo un po' lo stesso. Stiamo iniziando a minacciarvi UEFA e FIFA dicendo attenzione che se vi azzarderete a fare, a mettere in compimento quello che dite, proteste incorrere in tutta una serie di sanzioni. Quindi mi sembra un po' una guerra da tutti e due i lati. Lo sapevamo, l'avevamo detto che quest'estate sarebbe stata una guerra tra avvocati e carte bollate, però certo che diventa pesante anche per il tifoso che magari avrebbe voglia di sentir parlare di calcio, di calciomercato, di capire se Donnarumma arriverà alla Juve, se Dybala o Cristiano Ronaldo resteranno tutte e due, se ne resterà soltanto uno, e questo sta iniziando un pochino a dare fastidio. Fede, quando abbiamo il nostro ospite collegato me lo puoi dire, ok? Aspettiamo ancora un attimo. E quindi niente amici, io vorrei sapere che cosa ne pensate. Che cosa ne pensate al 340 5425 324 di questa situazione assurda? Ogni giorno sentiamo parlare di problemi contro la Juve. Chiunque arriva Allegri e fa le scommesse. Domani presentiamo lo sponsor dei gelati e vedrete che lo sponsor dei gelati ha qualche problema, verrà implicato in qualche cosa di brutto. Allora, intanto saluto Andrea Bosco che è con noi come tutti i lunedì. Ciao Andrea, buon pomeriggio.
Buongiorno a te, buongiorno a Quintiliano, buongiorno agli ascoltatori.
Ciao Andrea, buongiorno. Ciao.
Allora Andrea, è iniziata una nuova settimana e sono iniziate, guarda caso, delle nuove accuse, no? Ogni giorno c'è qualche cosa di cui parlare, che ovvio che noi non possiamo non accennarlo, ma no, vorremmo parlare di altro, Andrea.
Sì, vorremmo parlare di altro, però purtroppo questo ci porta la cronaca. Ora, lungi da me, come dire, dare dei giudizi su l'inchiesta di un giornale, poi vedremo se ci saranno degli sviluppi giudiziari. Resta il fatto che... Mi sentite? Sì? Mi sentite?
Ti sentiamo Andrea, sì, ti sentiamo.
No, avevo sentito un jingle che era entrato, quindi magari... Allora, lungi da me da dare dei giudizi, sarà un'inchiesta, vedremo a cosa porterà. Certamente mi fa pensare uno stralcio che ha riportato la verità, vale a dire dell'istituto che ha segnalato la cosa, la Banca d'Italia, poi rispetto a dei movimenti che ci sono stati sui conti bancari di Cristiano Ronaldo, scusami, di Max Allegri e adesso ho letto anche di Cristiano Ronaldo, perché è abbastanza risibile, cioè dice ma perché arrivano da Monte Carlo, luogo che notoriamente è un luogo di evasione fiscale eccetera. Allora bisognerebbe non avere la coda di paglia, perché a Monte Carlo hanno residenza a metà dei procuratori della Serie A. È lì che i nostri colleghi vanno a cercare notizie vere o false che siano. Monte Carlo sono residenti i piloti di Formula 1, i tennisti, attori, cantanti, uomini dello spettacolo, imprenditori, uomini di finanza, persino politici. Qualcuno si lamenterà la casa di San Franco Fini a Monte Carlo, no? Le polemiche,
certo,
che successivamente ci furono. A Monte Carlo, come dire, si muove il mondo. Chiunque conosca anche solo perifericamente la storia di Onassis sa che è transitato su quel suo Panfilo di Cristina nel corso degli anni. Io non so se quella sia una storia bella o una storia brutta, è comunque la storia. La storia vera, dove poi si fa, non bisogna, come dire, essere paritei in proposito. Vedremo quello che succederà. Certamente, voglio dire, mi fa ridere l'idea che diceva, ma Cristiano Ronaldo ha ritirato 220 milioni euro, cioè uno che prende 31 milioni di stipendio e che si compra automobili da 1,5 milioni, 2 milioni di euro, come Bugatti, come altre macchine, eccetera. Ma spende in un giorno quello che un umano come me, come voi, spende.
È come quando io e te, Andrea, andiamo a prendere 50 euro al bancomat, uguale, come se io e te preleviamo 50 euro al bancomat.
Capito? Ma neanche in 2-3 anni, cioè, voglio dire, sono degli elementi di grandezza assai diversi. Mi verrebbe da dire, io non sono un complottista, quindi francamente certe cose mi lasciano il tempo che trovano. Io trovo che, per esempio, gli azzeccagarbugli che hanno presentato non so quale denuncia per venire a capo se un risultato è stato determinato o meno da un audio che c'è, che non c'è, eccetera, facciano solo perdere tempo ai tribunali e denaro ai contribuenti. Ma così va il mondo in Italia, insomma, chi grida di più ha l'attenzione delle prime pagine. Posso dire una cosa, se me la consenti, siccome
certo.
Ho sentito prima di collegarmi che azzardavi qualcosa su Ceferin, ne parlava anche Quintiliano, no?
Sì.
Allora, io non concordo sul fatto di cercare una mediazione con Ceferin. Ceferin è un sanculotto, Ceferin è uno che è fuori di testa in questo momento per un semplice motivo, perché c'è stato qualcuno che ha pensato di attentare alla sua verghiana roba, no? È di questo che si tratta. Quindi il suo odio è un odio viscerale, soprattutto nei confronti di Andrea Agnelli, che probabilmente gli avrà mentito, non lo so, avrà le sue ragioni anche Ceferin, ma Ceferin è destinato a perdere, e non solo perché quelli là, i ribelli, sono difesi dall'avvocato Dupont, che in vita sua non ha mai perso una causa, un processo, ma perché non ci sono gli elementi per penalizzare le tre, non ci sono proprio gli elementi giuridici, potremmo anche squalificarli, eccetera. Dopodiché Ceferin si deve augurare di trovare una mediazione attraverso i tribunali, visto che lui non è propenso a concederla, perché nel caso che dovessero venire squalificati veramente e quindi non potessero partecipare per 1-2 stagioni alla Champions, poi quelli gli piazzano un ricorso per danni tale che alla fine l'UEFA non ci sarà più.
Certo.
Io ricordo sempre cosa disse Dupont, chiamate Cobolli Gigli, vedrete che vi confermerà questa cosa che vi sto dicendo adesso. Quando Cobolli Gigli chiese in expertise all'avvocato Dupont rispetto alle vicende del 2006, Dupont disse, ma che vi frega di andare al TAS, al TAR, al CONI, eccetera, andate al Tribunale di Strasburgo e quando avrete finito non esisterà più né il CONI né la Federazione Italiana Gioco Calcio. Capisci? Quando il gioco si fa così duro, la mediazione diventa difficile da trovare, e qui in ballo non c'è una semplice vertenza tra i tre ribelli e l'UEFA. Qui in ballo c'è un nuovo caso Bosman, al termine del quale, se come io penso vincerà l'avvocato Dupont, il calcio non sarà più quello di prima. Tutto qua.
Quintiliano.
Infatti aggiungo io che non solo non va cercata una mediazione, io fino a qualche giorno fa in realtà, Andrea, l'auspicavo, no? Invece giustamente sentendo le parole dello stesso Ceferin, credo che lui non la voglia, da buon ex militare qual è, no? Andrea, rispetto al discorso calcio, credo anch'io che a questo punto, se dovesse vincere, diciamo così, la fazione, chiamiamola così, dei club, credo che anche gli altri, quelli che sono fuggiti, usiamo questo termine forse improprio, però in parte è così, si renderanno conto, ma credo che già lo sappiano, che forse i motivi per cui stava nascendo questa Superlega, lasciamo perdere Andrea le modalità, il tempismo, i tempi, sono giusti, ma lo sanno benissimo, la distribuzione dei proventi, questo dobbiamo ribadirlo ogni volta, 70% attualmente li prende la UEFA e 30% i club. Volevo un attimo invece, Andrea, rispetto invece al discorso del presunto riciclaggio, eccetera, eccetera, nemmeno io sono complottista, Andrea, ma non credi che questo tempismo riguardo soprattutto Allegri sia quantomeno strano?
Guarda, io francamente in proposito non so che cosa dirti, perché non ho elementi tali da poter dare un giudizio. Ti dico quello che mi ha detto un mio amico collega, molto tifoso. Io sono, come sai, un tifoso tiepido, no? Che cerca di non uscire mai dal recinto della ragionevolezza, almeno spero, mi auspico che i lettori mi considerino tale. Lui viceversa è proprio cosa mi ha detto? Ecco, se vuoi un indizio di dove andrà Donnarumma la prossima stagione o tra poche settimane dopo il mondiale, fai qualche riflessione sull'inchiesta che è stata presentata nei confronti di Max Allegri. È qualcosa di surreale, se ci pensi, no? Adesso al limite, ripeto, senza entrare nel merito di quelle che possono essere le responsabilità, per carità, perché un conto è il gioco, il vizio del gioco. Guarda, io da poco, perché poi di solito, come tu sai, io al lunedì produco una rubrica che si chiama Sottobosco, e l'ho scritta stamattina, in tarda mattinata, perché ieri sera avevo qualche difficoltà a trovare un argomento che non fosse scontato, visto che poi calcio mercato non è che mi appassioni più di tanto, cioè girano talmente tanti e tale bufale che francamente non mi appassiona la cosa. E quindi ho scritto in tarda mattinata. Ecco, alla fine, se vai ad analizzare tutte le cose, ti rendi conto che questa situazione ha qualcosa di veramente strano, per la ridondanza che sta avendo, anche perché purtroppo, e questo è, come dire, una cosa da addebitare alla Juve, che raramente poi si difende, non nei processi proprio giusto fare, ma dai processi. Questo è un paese nel quale, ahimè, il gol di Turone è farlocco, cosa montata in una moviola, come noto, cosa che mi ha proposto come un furto del millennio, no? E viceversa altre cose, non so, dico una cosa a caso, per esempio, come è stato acquisito dal famoso cinese che aveva le miniere a farlocche che non esistevano, l'ha scritto il New York Times, no? E che ricercato a Pechino, inviato dalla Gazzetta dello Sport, neppure trova, non un ufficio, neanche una targa. Quel cinese aveva comprato attraverso strani passaggi dai paesi, eccetera, il Mino. Ecco, di quello si è dimenticati, anzi non si è venuti nemmeno a capo di quella vicenda dal punto di vista economico-finanziario, no? Ci sono dei buchi che non sono mai stati chiariti. Però vedrete che questa cosa di Allegri, così come è successo per il box di Conte, per altre cose, eccetera, resterà marchiata, perché ovviamente con la Juventus c'è sempre qualche cosa. Dopodiché la Juventus deve fare i conti anche con degli errori che non sono da poco. La vicenda di Perugia è stato un autogol clamoroso. certe plusvalenze che a me non convincono anche. La vicenda sia pure come parte lesa dell'infiltrazione dranghettista nella curva bianconera, anche quelle, perché poi c'è uno che magari produce delle intercettazioni farlocche come l'ex procuratore federale, però lo stesso procuratore federale poi adesso, come vedi, spinge per un'altra situazione, non è più lì, non ha più nessuna funzione, eppure continua a spingere. Allora questo signore fa il paio con certi politici che hanno esposto cartelli offensivi, cioè è tifo, è solo tifo.
Andrea, senti, Andrea, arrivano un paio di messaggi che sono tutti dello stesso tenore, no? Su quelle parole che hai detto tu, visto che Cobolli Gigli sapeva che andando a Strasburgo avrebbe portato a casa, diciamo, il risultato. Come mai però non lo fecero?
Perché la società gli proibì di farlo, la proprietà gli proibì di farlo. Chiedetelo a Montezemolo il perché. Montezemolo, che fu ringraziato pubblicamente da Blatter per aver convinto la Juventus a non ricorrere al TAR.
No, perché io una verità che conosco e la so, però purtroppo tante volte i tifosi juventini si continuano a interrogare su questo. Fu la Juventus che non volle arrivare alla fine.
Io ti sto rispondendo.
Certo, certo.
Chiedete il perché a Luca Cordero di Montezemolo. Lui magari le risposte le conosce. Se proprio Cobolli Gigli non vuole fornirle, ma ripeto, non c'è nessuna responsabilità da parte di Cobolli Gigli. Cobolli Gigli aveva chiesto l'espertise a Dupont e Dupont gli mandò quello che vi ho detto.
Certo, certo.
Allora Andrea, scusate, siccome ce l'abbiamo avuto Cobolli Gigli circa 7 giorni fa forse, no Fabrizio?
Sì, sì.
E tanti ci hanno attaccato, intanto perché abbiamo ospitato Cobolli Gigli come se fosse un assassino, tanti, diversi, non tanti, dai. Ci hanno attaccato ancora, chiamate questo, chiedetegli perché ha fatto retrocedere la Juventus in Serie B.
Questa è la
risposta, ragazzi. Quindi prima di attaccare, cercate di informarvi.
Non lui. E anzi dico di più. Il vituperato avvocato Zaccone, che sembrava quasi circonvenzione incapace, no? Uno che va davanti alla cosa e dice: beh, mi appello alla clemenza della corte, è uno dei più stimati, importanti, bravi, competenti, legali del Foro di Torino. Tanto per essere chiari, insomma. Bisogna chiedersi determinate cose, bisogna chiedersi chi spinse, e non fu Jackie Elkann, non fu Jackie Elkann, ma c'era qualcuno vicino a Jackie Elkann, anzi più di qualcuno, e poi c'era Luca Cordero spinse, convinse la Juventus a non andare al TAR.
Andrea,
lo ringrazio pubblicamente, mica mi sto inventando delle cose.
Senti Andrea, siamo quasi in chiusura, parliamo anche un attimo di calcio, perché così, no, ritorniamo un po' alla quotidianità. Ti aspetti qualche nome durante la settimana, qualche acquisto, oppure inizieranno gli europei e fino alla fine degli europei certe pedine tipo Donnarumma, Cristiano Ronaldo, non avremo grosse novità?
Non mi aspetto niente fino a quando non sarà chiarito il futuro prossimo avventura di Cristiano Ronaldo. Certo. Cristiano Ronaldo pesa per 31 milioni di euro come stipendio, che sono quasi 60 lordi, e quindi è un aspetto che condiziona in un mercato che a mio avviso sarà fatto soprattutto di scambi, di prestiti, di dilazioni, eccetera, perché denari in cassa non ce ne sono, no? Quindi quando io sento che l'Inter chiede per Hakimi 80 milioni, di come dove siete sulla Luna, cioè chi li ha 80 milioni da spendere per Hakimi, no? Quindi fino a quando non sarà risolta quella questione, che non è da poco, pesa tanto, perché ovviamente Cristiano Ronaldo dal punto di vista del giocatore non si discute, uno che fa 37 gol in stagione come ha fatto lui, cosa vuoi discutere? Insieme alla carta anagrafica, lascia perdere, è uno che fa 37 gol in stagione.
Certo, certamente.
Il problema è che in una situazione come questa, senza risorse economiche rilevanti da poter investire, il suo ingaggio pesa in maniera determinante, e quindi io credo che qualsiasi operazione la Juventus farà o voglia fare sia legata al futuro di Cristiano Ronaldo.
Andrea.
Quindi, Andrea, faccio bene a dire che ci sarà un mercato con e un mercato senza Cristiano Ronaldo, non c'è dubbio.
A mio avviso assolutamente sì, sposo questa tua idea e anzi sto aspettando con curiosità le mosse della società, immagino anche su indicazione dell'allenatore, insomma, che magari avrà anche il vizio del gioco, ma che non è un bandito, questo lo sto dicendo, perché parlate con un signore che ce l'aveva il vizio del gioco e che ha passato una stagione durante la quale, lunga stagione, durante la quale scommetteva su tutto, anche sulle monete a sottomuro, capito? E quindi il vizio del gioco è una cosa, però se non fai del male a nessuno, lo fai solo a te stesso, no? Vabbè, non è che sei un delinquente.
Certamente.
Ma questo è il messaggio che viene fatto veicolare. Diverso è, o sarebbe in questo caso, se tu, che fai un determinato tipo di lavoro, scommetti nell'ambito del tuo lavoro. Quello è proibito, non si può fare. Consiglio comunque le anime belle, eccetera, cosa. Andate a vedere la movimentazione delle scommesse quando il gioco non era consentito, era illegale in Italia allora, si poteva scommettere solo all'estero. Andate a vedere la movimentazione delle scommesse un certo 5 maggio, poi ci raccontiamo un'altra storia.
Andrea, ti salutiamo che siamo in chiusura di questa prima mezz'ora. Grazie, un abbraccio e buona giornata.
Grazie Andrea, buon lavoro.
Ciao. Arrivederci. Ciao, ciao.
Allora Federico, break e poi riprendiamo.
Fuori di Juve.
:35 Radio Bianconera, l'unica che conta, fuori di Juve. Iniziamo questa settimana, ennesima settimana di attacchi mediatici e non contro la Juventus. Quintiliano, allora, se siete collegato, me lo puoi. Andrea Bosco ci ha dato due o tre pillole, come sempre, interessanti. E io sono anche un po' stufo, non so te, di parlare di cose che non sono di calcio, no? Perché mi piacerebbe parlare dell'arrivo di Donnarumma oppure della rimanenza di Szczęsny. Invece tutte le volte che si proferisce la parola Juventus deve esserci collegato qualcosa di brutto. Stavo facendo stamattina un controllo e poi vorrei sapere cosa ne pensi te, no? Tipo in Spagna anche questa vicenda della Superlega stanno un po' tutti difendendo insieme il Real Madrid e il Barcellona. In Italia è il contrario, tutti contro la Juve a prescindere.
Scommetti che se ci fosse stata un'altra squadra sarebbe stato diverso l'atteggiamento anche dei media, Fabrizio? Perché in Spagna fanno bene a difendere i due club che danno di più sotto il profilo degli introiti, perché sono due dei club più importanti al mondo, ma non da oggi, Fabrizio, da sempre. Così come la Juventus è il club più importante d'Italia sotto alcuni profili. E ricordati, Fabrizio, te lo dico oggi, nel caso in cui dovesse perdere, come io spero, Seferin, cambierà il calcio, sarà un altro calcio, io sono sicuro, perché non può, se dovesse perdere Seferin, non si può venire incontro alle esigenze dei club, che non sono solo loro tre, Fabrizio, ricordiamocelo, erano 12, poi sono scappati, sono andati via, non lo so, gli hanno dato i soldi, questo non lo sappiamo, però le esigenze dei club di tutta Europa sono le stesse, Fabrizio. Se io sono un club che diciamo così do tanti introiti, perché mi chiamo Barcellona, perché mi chiamo Real Madrid, perché mi chiamo Juventus, Manchester United, non posso pensare che i miei introiti al 30%, soltanto il 30%, il 70% te li incassi tu UEFA barra Seferin, capisci, Fabrizio? Questo è il discorso. L'unica cosa che aggiungo è che vedo veramente una linea durissima del presidente della UEFA, che credo non sia disposto a scendere, no a patti, però quantomeno ad incontrarsi. Le ultime parole di Agnelli durante l'addio di Paratici sono state emblematiche, no? Il dialogo è sempre aperto, spero che, puntini puntini. Invece la risposta qual è stata? Per me Agnelli non esiste più, capisci? Tra l'altro aggiungo io, Fabrizio, adesso a prescindere che di mezzo ci sia o meno Agnelli eccetera, secondo me il presidente del governo del calcio europeo non può esprimersi in questi termini, dovrebbe avere un atteggiamento un po' più diplomatico. Ecco, invece al contrario, sembra quasi che lui sia all'opposizione di un governo. Invece è lui il capo del governo.
Sono d'accordo con te, Quintiliano. Allora, mentre il nostro Federico Rossi ci prepara per il prossimo ospite, che lo diciamo, che è Riccardo Cucchi, con cui avremmo voluto parlare del calcio spezzatino e di questo calciomercato, ma purtroppo anche oggi mi sa che comunque una domanda al grandissimo Riccardo Cucchi gliela faremo. Io vi leggo questo messaggio di Max da Pesaro. Buon inizio di settimana, Fabrizio Quintiliano, a tutta la redazione. Sono veramente stufo di tutto quello che sta accadendo. È mai possibile che ogni volta che c'è di mezzo la Juve dobbiamo assistere a queste pagliacciate? Non se ne può più, è una cosa vergognosa. Vogliono definitivamente affossarci, ma non ci riusciranno perché noi siamo la Juve, una squadra e una società che non muore letteralmente mai. E come darti torto, Max, in effetti ogni volta che si parla di Juve si cerca sempre di parlarne nell'eccezione negativa, perché come amo spesso dire io, in Italia o sei juventino o sei anti-juventino, non c'è una differenza. Quindi 60 milioni di persone, 15 milioni di persone tifano Juve, 35 milioni di persone non tifano un'altra squadra, no, tifano contro la Juventus. Fede, fammi sapere tu quando possiamo poi introdurre nostro ospite. Vi leggo anche questo altro. Buon pomeriggio ragazzi, sono Rossella. Ciao Rossella. La spazzatura si è rimessa in moto e nemmeno abbiamo ancora cominciato. È evidente che la paura di un grande ritorno della Juve sta facendo scoppiare i fegati. Speriamo che i diretti interessati facciano piovere querele. Solo per questo ne voglio vincere altri 9 o 10 di fila. E in effetti, Rossella, come darti torto, no? Qua, nonostante questa che sia stata una stagione, quella che è stata una stagione non eccelsa per la Juve, perché poi si sono vinti soltanto 2 trofei, due trofei che tra parentesi la maggior parte delle società avrebbe festeggiato per i prossimi 5, 10, 15 anni, e sono riniziati gli attacchi soprattutto quando è arrivato anche in panchina uno come Massimiliano Allegri. Ma tante cose che voglio chiederle le chiediamo al nostro ospite, che è Riccardo Cucchi. Ciao Riccardo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito, saluto voi, saluto i vostri radioascoltatori.
Eccoci. Ciao Riccardo, ben trovato.
Ciao.
Che bello rivederti. Grazie. Ecco, poi anche così mi sembri in postazione, pronto a raccontarci una partita.
Magari.
Magari.
Una volta. Una è volta. Un tempo lontano ormai.
Senti Riccardo, allora volevamo parlare con te di calcio spezzatino, no? Di questa proposta che probabilmente la Lega accetterà da parte di DAZN, ma una piccola domanda anche a te su queste continue notizie che escono sempre tutte, guarda caso, sulla Juve. Viene Allegri e fa le scommesse, Ronaldo ha fatto operazione, cioè ogni giorno non ti pare che sembra quasi ci sia un accanimento? Poi tu ovviamente sei super partes, ricordiamolo, perché tu sei tifoso della Lazio dopo 40 anni di radiocronaca, si può dire, no? Però sei sempre stata una persona coerente, un giornalista con una professionalità incredibile. Non ti pare che ogni giorno leggere qualche cosa così sia un po' esagerato?
Vuoi che cominci dal calcio spezzatino e poi rispondo alla tua seconda domanda, o vuoi cominciare da questa domanda?
Partiamo da questo, Riccardo, poi ci giochiamo il calcio spezzatino.
Qualche tempo fa mi venne istintivo di scrivere sui social, su Twitter, un tweet che naturalmente riscosse unanimi consensi da parte dei tifosi bianconeri e ovviamente molte critiche nei miei confronti da parte di altri. E questo tweet suonava così: c'è sempre un pretesto per prendersela con la Juventus. Io credo che alla fine poi sia quasi un destino inesorabile quello dei bianconeri, perché sono sicuramente una parte, una componente straordinariamente importante della storia del calcio italiano. La Juventus ha vinto tanto, ha vinto sempre, in ogni epoca, ed è inevitabile che queste vittorie portino tanti sorrisi da parte di chi è tifoso della Juventus, ma è anche altrettanto evidente che possano suscitare, tra virgolette, invidie, gelosie da parte di chi invece non riesce a vincere come la Juventus è riuscita in tutti questi anni. Poi naturalmente usciamo da un'epopea, quella dei 9 scudetti consecutivi, che segnerà per sempre la storia del calcio, un record assolutamente mai più raggiungibile, e per cui anche da questo punto di vista, diciamo, si può spiegare, non comprendere, non accettare, ma si può spiegare questa rivalità che in qualche misura mette insieme tutti i tifosi non juventini nei confronti della Juventus. riguardo alle ultimissime notizie, ti riferirai sicuramente ai reportage pubblicati negli ultimi due giorni in prima pagina con grande risalto da parte di un quotidiano, La Verità. Io devo assolutamente essere sincero, non conosco i risvolti di questa storia, quindi non sono in grado di esprimere un giudizio sulla veridicità, sulla qualità della notizia. Vedremo naturalmente cosa avverrà nei prossimi mesi, cosa ci sarà di vero in questa notizia. Mi pare che però le prime argomentazioni, quelle fornite da Allegri, mi pare anche dall'entourage bianconero, mi pare che ci dicano che insomma ci voglia cautela, prudenza, perché non sappiamo bene esattamente di cosa si stia parlando. Quindi è molto più facile, purtroppo, ed è un costume che a me non piace nel nostro giornalismo, è molto più facile alzare il polverone, poi magari quando sotto il polverone non si trova nulla è molto più difficile, diciamo così, chiedere scusa, in qualche modo tornare indietro o dare lo stesso risalto alle notizie che poi magari si sono rivelate infondate, che si danno invece quando vengono lanciate in prima pagina. Questo è un difetto culturale, diciamo così, del nostro modo di fare il giornalismo. Quindi sinceramente non so esprimere un giudizio su questa vicenda perché non ne conosco i contorni. Sono convinto, come tu dicevi poc'anzi, che ci sia comunque nei confronti della Juventus un'attenzione spasmodica anche di alcuni mezzi di informazione e molto spesso il tentativo in qualche modo di delegittimare ciò che la Juventus ha costruito legittimamente sul campo in tutti questi anni.
Quintiliano.
Riccardo, sì, riguardo invece al calcio spezzatino, sai che oggi c'è stata, anzi ancora in corso, l'assemblea di Lega. Inizialmente era stato, tra virgolette, dato l'ok, no, per questa divisione in 10, ricordiamolo, 10 orari diversi delle gare, salvo poi rinviare tutto alla prossima settimana perché qualche presidente si è opposto. Ti chiedo intanto cosa ne pensi e, tra le altre cose, nel caso in cui venisse varata questa, chiamiamola norma, questa formula, rischierebbe anche tutto il calcio minuto per minuto, no? E, insomma, la RAI non è un po' troppo silente rispetto a questa eventualità, che spero non avvenga, ovviamente.
Ma intanto vorrei dire che questa è un'accelerazione improvvisa, la proposta di DAZN è un'accelerazione improvvisa è di un processo che è iniziato molti anni fa. Tutti ricordate naturalmente all'inizio degli anni 90, quando cominciarono ad apparire le prime piattaforme televisive e lo scorporamento di una barra due partite in anticipo ed in posticipo in qualche modo segnarono l'inizio di un'epoca diversa, quella cioè del racconto di tutte le partite per consentire agli appassionati che fossero abbonati ad una piattaforma di vederle tutte. Quindi diciamo che questa accelerazione ha un passato, ha una storia lontana. Certo, un po' mi ha sorpreso questa accelerazione, anche se so perfettamente come voi che questo tipo di scelte, questo tipo di formule sono presenti anche in altri contesti europei, penso per esempio alla Spagna. Certo che se questo dovesse succedere, ed è tutto evidente, che finita la contemporaneità anche soltanto di tre partite, come avveniva ormai negli ultimi tempi nel pomeriggio, è chiaro ed è evidente a tutti che finirebbe la storia di tutto il calcio minuto per minuto, iniziata 61 anni fa da un'intelligentissima intuizione di Guglielmo Moretti, di Sergio Zavoli, di Roberto Bortolosi, che pensarono al racconto in contemporanea di tante partite del pomeriggio. All'epoca, come sapete, si giocava in contemporanea tutte insieme le partite alle 15. È chiaro che sarebbe la fine di tutto il calcio, questo è del tutto evidente, e per me che ho lavorato in tutto il calcio, per me che ho vissuto da bambino l'approccio con il calcio attraverso la radio e le voci dei grandi maestri, certamente sarebbe una circostanza molto malinconica. Vorrei anche dire però che sinceramente star dietro alla nostalgia potrebbe essere pericoloso. In genere la nostalgia è un sentimento straordinariamente bello, intenso, ma che forse non riesce a far comprendere con chiarezza il presente. Invece noi dobbiamo, anche quando si hanno i capelli bianchi come me, essere presenti, capire quello che avviene sotto i nostri occhi. Quindi bisogna capire se questa scelta, laddove naturalmente dovesse essere confermata, voi sapete, come tu hai raccontato, oggi c'è stata una strana situazione, prima un'approvazione e poi una revoca, quindi evidentemente ci sono anche tra i presidenti posizioni diversificate, cercheremo di capire meglio nei prossimi giorni, però vorrei comprendere se questa formula soprattutto vada o meno incontro alle esigenze degli appassionati, perché dobbiamo dirla tutta fino in fondo. Tutto quello che è avvenuto in questi anni è stato a favore degli appassionati di calcio? È stato cioè un processo che ha aiutato gli appassionati a vivere con maggiore intensità il calcio o no? La mia impressione è che troppo spesso, rispetto alle situazioni che si sono mosse nell'ultimo recente passato, troppo spesso si sia dimenticato il fruitore finale, cioè l'appassionato. E molto spesso si sia confuso, evidentemente, si sia confusa la passione con l'elemento paga per vedere. Insomma, io credo che i tifosi si siano stati trasformati progressivamente nel tempo in clienti, in bancomat, e questo non credo vada a favore e in direzione dell'autentica passione. Vorrei dire, e poi vi lascio la parola, i dirigenti del calcio odierno, quelli delle società, ma anche quelli che gestiscono evidentemente le grandi organizzazioni, PGC, Lega, UEFA e FIFA, dovrebbero secondo me capire una cosa, mi auguro che l'abbiano ben presente: il calcio produce passione, è un'industria che produce passione. Laddove la passione dovesse esaurirsi, beh, si esaurirebbe anche il business. Perché se è possibile vendere i diritti delle 10 partite di Serie A ad una piattaforma che tra l'altro denuncia di non essere tecnologicamente in grado di trasmettere alcune partite in contemporanea, credo che si faccia, perché si sa che poi ci saranno gli appassionati che per vedere il calcio pagheranno il loro abbonamento. Ma se questa passione venisse meno, verrebbero meno anche gli abbonamenti e quindi verrebbe meno l'affare. Io credo che se si tira troppo la corda, il rischio potrebbe essere reale. Mi auguro che ci pensino.
Riccardo, tanti amici mi stanno scrivendo e anche nei social in questi giorni mi chiedevano: ma poi quando ci sarà l'infrasettimanale, come funzionerebbero? Quindi cosa, iniziamo a giocare le partite alle 10 di mattina per poi terminarle con l'ultima delle 21 di sera?
È una bella domanda, me la sono posta anch'io naturalmente. Se poi è vero quello che leggiamo, e cioè che DAZN abbia fatto questa proposta proprio perché non è in grado di garantire tecnologicamente una compatibilità tecnologica con le partite in contemporanea, beh certo il problema si pone. Ma io posso porvi anche un'altra domanda, certamente non da oggi ve la pongo, me la proponevo anche negli anni passati: ma come si fa a chiedere ad un tifoso della Juventus piuttosto che a un tifoso della Lazio di sottoscrivere un abbonamento allo stadio? Un abbonamento allo stadio, c'è un pacchetto a scatola chiusa. Se io non so quando giocherà la mia squadra e ho delle opzioni enormi che aumenterebbero, certo, in questo caso, 4 giorni, venerdì, sabato, domenica e lunedì, e tanti orari diversi, come posso comprare un abbonamento allo stadio a scatola chiusa senza sapere se potrò vedere poi la partita quando verrà programmata magari in un giorno o in un orario in cui io non posso andare allo stadio perché devo lavorare o altri impegni? Ecco, io credo che anche questo sia un azzardo enorme. Io credo che il tifoso sia stimolato ad acquistare un abbonamento allo stadio, direi anche alla TV, dobbiamo dirci la verità, soprattutto se è in grado di programmare le sue giornate, no?
Certo.
Se no diventa complicato. Compro a scatola chiusa, ma non so se potrò vedere quello che mi offrono. Questo credo che sia un interrogativo legittimo.
Quintiliano.
Riccardo, passiamo un po' al calcio, dai. Ti volevo chiedere, secondo te questo valzer di allenatori, stiamo aspettando l'ultimo tassello che dovrebbe, usiamo il condizionale, essere quello di Sarri alla Lazio, dovrebbe. Fermo restando che poi dovremmo anche vedere come andrà il mercato, secondo te questo giro di panchine ha spostato un po' gli equilibri e in quale senso, secondo te, rispetto a quale squadra, abbinamento tecnico-squadra?
Consentimi due battute rapidissime. La prima: per il momento è stato molto interessante questo calciomercato degli allenatori, divertente come sempre quando si tratta di calciomercato. Non so se sarà altrettanto divertente il calciomercato che riguarderà poi i giocatori, perché credo che di soldi ce ne siano pochi in giro, quindi non credo che sia altrettanto divertente e non credo che i tifosi alla fine usciranno soddisfatti rispetto alle loro aspirazioni, perché succederà poco. Questa è una mia impressione naturalmente. L'altra battuta, consentitemela, è questa: è più facile cambiare un allenatore che cambiare 11 giocatori. Quindi, ed è tutto evidente che i presidenti hanno scelto la strada più breve e forse anche quella economicamente più vantaggiosa. Piuttosto che rifare un organico, visto che non ho i soldi per farlo, magari ingaggio un altro allenatore e mi risolvo, almeno a livello di coscienza, risolvo.
Non sento un attimo, mi sa che abbiamo perso un attimo, lo recuperiamo subito. Intanto leggo qualche messaggio allora, Quintiliano. Allora, ci dice: ciao Giampiero, ciao Fabrizio, ieri ho festeggiato così il mio compleanno, fino alla fine, grazie Giampiero per gli auguri che ho ricevuto su Facebook, nostro amico dei social che evidentemente gli abbiamo fatto gli auguri. Andrea Bosco, da dove chiama? Dalla cantina di casa. Sì, forse c'era qualche piccolo problema tecnico, però noi diciamo, ragazzi, che in studio sentivamo bene, quindi potreste essere anche voi che non riuscivate ad ascoltare molto bene lo streaming. In Spagna sanno che il Madrid e il Barcellona sono degli istituzioni e sono un modello per tutti. In Italia purtroppo in pochissimi se ne sono accorti della Juventus. Fino alla fine ce lo dice Enza dal Big Family. E relativamente a quella domanda che ci facevamo, no, Quintiliano, dicevamo perché in Spagna sì, le due società sono difese, mentre in Italia la Juve non la difende nessuno, anzi, se possono, l'attaccano.
Quello è il discorso, perché lì probabilmente sono un po' più, guarda, passami il termine, nazionalisti forse.
Certo.
Però adesso veramente ho sterilizzato un po' il concetto. Allora, non c'è tutto questo accanimento contro una o l'altra squadra, eppure sono rivali, no?
Le certo, assolutamente.
Però non accade.
Abbiamo recuperato intanto il nostro Riccardo. Riccardo, rieccoci con noi.
Sì.
Senti,
è stata una piccola interruzione del segnale.
Non ti
stavo dicendo, per quanto riguarda gli allenatori, sono particolarmente contento del ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Io non ho mai nascosto di essere stato all'epoca molto scettico sulla scelta della dirigenza bianconera di chiudere il rapporto con Allegri. Io ritengo uno dei migliori allenatori in circolazione in Italia ed in Europa e che ha portato tanto a casa bianconera e credo questo gli si debba riconoscere. Probabilmente la scelta di allontanare Allegri è stata anche, ed è strano quello che sto per dire, conoscendo la serietà, la tradizionale lucidità della dirigenza bianconera, secondo me anche un po' troppo influenzata da certe ondate di critiche sui social. Ecco, probabilmente questo ha inciso in maniera sbagliata. Mi pare che sia giusto aver richiamato Allegri sulla panchina bianconera e quindi sicuramente accolgo con piacere il ritorno di Massimiliano, ma accolgo con grande piacere anche il ritorno di un altro grande allenatore, Mourinho, che io ho amato moltissimo quando naturalmente allenava l'Inter. Mi fa piacere che sia tornato in Italia, persona intelligente, grande conoscitore di calcio, e la scommessa sicuramente molto importante che ha fatto, che intende fare con la Roma, secondo me sarà un elemento di novità per il campionato che sta per cominciare, che inizierà ad agosto. Inzaghi secondo me è una scelta già azzeccatissima. Dalla Fiale sono molto rammaricato, perché eravamo tutti noi biancocelesti molto legati a Simone, che consideravamo uno di noi dopo 22 anni passati a Formello nella Lazio, è cresciuto prima come calciatore, poi come allenatore, quindi avremmo voluto che fosse rimasto con noi, però sappiamo evidentemente come sono andate le cose e naturalmente da parte mia soltanto un grande augurio, un grande in bocca al lupo a Simone Inzaghi. Mi pare che sia una scelta giusta, è un allenatore bravo, può crescere ancora, che crescerà sicuramente, e credo che farà molto bene. Adesso vediamo cosa avverrà con Sarri, trattativa complicata, molto complicata, perché lo Tito lo sappiamo, non ha risorse economiche a disposizione. Qui a Roma si gioca un po' sulla manina corta, dicono, in realtà scherzandoci, e in realtà la verità è vera è che dobbiamo capire che la Lazio non ha le risorse economiche delle grandi club italiani. Da un punto di vista di fatturato, di risorse economiche, è considerata una squadra da metà, è considerabile una società da mezza classifica, quindi qualunque cosa avverrà oltre quello sarà soltanto un elemento di merito per chi la otterrà. Quindi credo che Sarri, se verrà, avrà a disposizione una bella scommessa anche lui da giocare, e cioè portare il suo gioco, riuscito molto bene a Napoli, altrove no, diciamoci tutta la verità, portarlo a Roma, versante Lazio, far divertire i tifosi biancocelesti e perché no, far sognare, perché poi guardate, alla fine noi qui parliamo di finanza, parliamo di costi, parliamo di allenatori, parliamo di calcio spezzatino, ma la verità vera è che il calcio riuscirà a sopravvivere a se stesso e ai media che lo raccontano soltanto se sarà in grado di produrre sogni. Finché produrrà sogni, il calcio vivrà. Quando smetterà di produrre sogni, probabilmente dovrà mettersi da parte.
A proposito di sogni, Riccardo, ma tu che opinione ti sei fatto sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juve? Perché oggi è il nodo centrale del mercato bianconero, no? Resterà, non resterà?
È difficile da capire, sinceramente, perché sento tante cose, sento notizie contrastanti e contraddittorie. Io sono convinto che Ronaldo sia stata una risorsa per la Juventus, è indiscutibile, lo dicono i dati, lo dicono le cose che sapete voi meglio di me quanto sia stato importante. Io ho sempre pensato che il problema di Ronaldo è di chi non ce l'ha Ronaldo. Quindi mi auguro sinceramente che la Juventus voglia e riesca a mantenerlo in Italia con la maglia bianconera. E poi naturalmente se il destino di Ronaldo fosse da qualche altra parte dovremmo farcene una ragione. È anche vero che da un punto di vista finanziario il costo di Ronaldo è notevole, però è anche vero che non possiamo pensare soltanto all'aspetto economico senza considerare cosa ha dato Ronaldo in termini di tecnici, in termini di qualità, in termini di risultati è bianconeri, quindi voglio dire il saldo poi credo che sia all'attivo per Ronaldo, non al passivo. Però sappiamo anche che tutte le società vivono un momento di grande preoccupazione economica e quindi bisognerà anche capire come ridimensionare i costi, questo è fuori discussione, e vedremo cosa avverrà Ronaldo. Io ho l'impressione che per il momento non sia chiaro il destino di Ronaldo, non soltanto alla società bianconera, ma forse nemmeno a Ronaldo, anche perché non è semplice, voglio dire, immettere sul mercato un giocatore di quel valore economico e con un ingaggio così elevato come quello di Ronaldo, quindi non è semplicissimo.
Riccardo, grazie per essere stato con noi, un grande abbraccio.
Grazie Riccardo, un abbraccio e buon tutto.
A presto, a prestissimo. Quintiliano, Riccardo Cucchi, 5 maggio 2002, no? Tanti amici bianconeri.
Glielo volevo chiedere, ma era tardi. Devo farti una tirata d'orecchie, perché la sintesi di tutto quello che hai detto quando l'hai presentato, perché lui è un top del giornalismo.
Sì, beh, giusto, no? lo sappiamo giusto, no? Che è un top del giornalismo ed è anche un top quando fa le analisi, perché le fa con una lucidità, no? E con una pacatezza veramente... incredibili. Infatti anche come ha descritto il momento Juve, lui da laziale, no? Quindi, ma ovviamente lui è un giornalista, non è un tifoso, ce l'ha fatto capire anche lui tra le righe che c'è sempre comunque un accanimento contro la società Juventus. Allora ci dobbiamo andare in break un attimo, poi tra poco con voi linea diretta per tutta un'ora, risponderemo a tutti i vostri messaggi, ascolteremo tutti i vocali.
Fuori di Juve.
Eccoci rientrati con voi per questa ultima ora di Fuori di Juve, Fabrizio Gerolla dallo studio, Quintiliano Giampietro su Skype. Quintiliano, allora, so che hai una notizia da darci, ma c'ho anche un amico da casa che ci sta scrivendo, che sa che tu sei un grande appassionato di tennis, ma anche io lo sono, che c'è Musetti che sta facendo un partitone contro Nole Djokovic. Sopra di 2-7-0 l'italiano, ma Nole in questo terzo set mi sa che sta iniziando un po' a recuperare. Questa è una nota all'interno del calcio, all'interno del mondo Juve.
Extracalcistica, dai, ma speriamo dai che vada in porto questo... Devo dire, Fabrizio, che sta vivendo degli anni abbastanza floridi il nostro tennis, no? Ultimamente, quindi sì. Vabbè, va bene così. Dai.
Io che sono vecchio vivevo quei tempi ancora di Panatta e Bertolucci, perché sì, poi esatto. Gli italiani dopo esatto. Me ne ricordo veramente pochi di livello, Camporese, no? e poco più. Ci stavi per dire
allora,
invece, Fabrizio, Quintiliano, che ci sono,
c'è una notizia. Io ti dico la mia, faccio prima quello che mio titoletto. Szczęsny ha voglia di Juve, e vado a leggere perché ha parlato di nuovo dal ritiro della Polonia. Io voglio restare, la Juve conta su di me e non mi venderà al 100%. Allegri non so se sarà decisivo, ma sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda, in passato abbiamo avuto una grande collaborazione. Penso mi apprezzi non solo come un portiere, ma anche come persona. Quindi Szczęsny sta dicendo voglio restare, anzi dice addirittura che la Juve di fatto, Fabrizio, sostanzialmente non gli ha detto mai nulla, e che quindi lui dice guarda, dopo un lungo silenzio ho avuto contatti con la Juve e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno, non cambia nulla su questo argomento, il club conta su di me e non mi venderà al 100%, anch'io da parte mia intendo restare, disposizione perfetta.
Quindi Quintiliano, queste diciamolo, sono delle dichiarazioni clamorose comunque da parte di Szczęsny, che rappresenterebbero, se fossero vere, ma non abbiamo dubbi che Tech dica quello, no, che sa, perché sicuramente ha parlato con qualcuno in società, ha parlato con il suo procuratore, quindi sarebbe del clamoroso, e ci sarebbe quindi un clamoroso passo indietro nell'operazione Donnarumma, perché non è che Donnarumma viene acquistato dalla Juve per fare il secondo a Szczęsny o viceversa.
Donnarumma, sul quale peraltro notizia di stamane c'è sempre più forte anche il Paris Saint-Germain. Io ti posso dire, Fabrizio, l'ho detto anche ieri in diretta con Alessandro, io non spenderei soldi per Donnarumma / Raiola, li investirei diversamente, mi terrei Tech tutta la vita, perché comunque è un ottimo portiere, io la penso così, Fabrizio.
No, visto che poi in questa stagione comunque un po' di problemi economici anche in casa Juve ci stanno. È vero anche che se non prendi Donnarumma in questo momento probabilmente non lo comprerai mai più, perché è l'occasione della vita per averlo a parametro zero. Ma io vorrei sapere dai nostri amici a casa 340 54 25324. Cosa pensate di queste parole di Szczęsny? Szczęsny, lo ribadisco, lo ripeto, estremizzo quello che ci ha letto Quintiliano, no? Szczęsny ha detto: io ho avuto la certezza dalla Juventus che io sarò il prossimo anno il portiere della Juve. Quindi questo farebbe crollare clamorosamente l'operazione Donnarumma, che anche noi a Radio Bianconera abbiamo dato spesso per ormai come definita, come fatta, come agli ultimissimi dettagli. Chi è che sta dicendo la verità? È Szczęsny o c'è qualcos'altro che ancora non sappiamo? Diteci la vostra. Puntereste ancora su Szczęsny o a tutti i costi prendereste Donnarumma? 340 5425 324. Se sei d'accordo, Quintiliano, abbiamo un sacco di messaggi vocali,
sì.
Inizieremo
solo
a ascoltarne.
Sì, ma Fabri, per vai. Integrare il tuo discorso, sul quale concordo, è chiaro che se Szczęsny dovesse essere venduto saremmo molto sorpresi.
Certo, assolutamente saremmo sorpresi, anche perché non penso, come ho detto, non credo che le parole di Tech siano così, no?
Sarebbe grave se lui gli avessero detto questo, e poi, perché si partirebbe già male rispetto a certe decisioni importanti, e il portiere per esempio è una di queste.
Però Massimiliano Allegri ha sempre detto: io ho grande fiducia in Szczęsny, quindi magari la firma di Massimiliano Allegri, quindi l'arrivo certo di Massimiliano Allegri alla Juve, ha cambiato un po' quelle che potevano essere le strategie del pre-Allegri, dove magari la Juve puntava su Donnarumma. Poi nel famoso meeting di qualche giorno fa alla Continassa, quando Massimiliano Allegri si è seduto insieme ad Andrea Agnelli, insieme a Cherubini e a tutti i collaboratori, ha detto: signori, per me Szczęsny resta. E quindi a quel punto la trattativa con Donnarumma magari ha preso una piega diversa. Ovviamente
aggiungici poi che aumenta la concorrenza, Fabrizio, e stiamo parlando ovviamente di colossi, perché il Paris Saint Germain è un colosso, il Barcellona in questi ultimi tempi un po' meno, ma comunque top club. Quindi tra quello e quello, probabilmente alla fine magari Donnarumma si è allontanato un po'. L'unica cosa strana è che lui inizierà l'Europeo senza avere una squadra di club. Questa è una curiosità.
Ed Enzo della Big Family, lo leggo in diretta anche se ce ne sono tantissimi prima, ci ricorda: anche Marotta disse che la Juve non comprava Higuaín, quindi attenzione.
No, no, ma infatti io sarei sorpreso, per carità.
No, anche ha ragione Enzo, assolutamente. Però sono... già è la seconda volta che parla Szczęsny, no? Non è la prima.
Certo.
Questo è un rafforzamento delle sue prime dichiarazioni, dove lui ha dimostrato tanto amore per la Juve, e nelle prime dichiarazioni disse: a me nessuno mi ha chiamato, io sono tranquillo. Oggi dice: ho parlato, sono ancora più tranquillo di prima. E questa è la cosa da chiarire. Ma io, guarda, purtroppo lo ripetiamo tutte le volte, secondo me gira tutto vicino all'operazione Cristiano Ronaldo.
Sì,
non c'è niente da fare, che ci piaccia o no. Perché se Cristiano Ronaldo decide di restare, quegli famosi 85 milioni, tu non li puoi investire per Donnarumma. Ecco perché magari la Juve già sa che Cristiano Ronaldo resterà la prossima stagione, e a quel punto inizia a dover risparmiare da qualche parte. E l'operazione
questa è un'ipotesi, Fabrizio, così come magari
è una mia ipotesi, certo.
Quei soldi già in testa, verso dove spenderli, no? Magari per un altro giocatore, non lo sappiamo.
Certo, magari li risparmia in Donnarumma, non comprando Donnarumma, oppure li investe in un altro giocatore e tiene Szczęsny. Ovviamente il tipo di lettura è diversa. Io credo che sia importante, e sarebbe bello essere una mosca, no? Ed essere stati presenti in quel giorno che c'è stata la riunione in Continassa, che alla Juve già sappia qual è il futuro di Cristiano Ronaldo. Resta o non resta? Perché tutto il mercato poi dipende da questo. Le parole di Szczęsny comunque sono molto pesanti, e aspettiamo di sapere la vostra. Che ne pensate di queste parole di Szczęsny, che dice: io resterò sicuramente alla Juventus? Intanto iniziamo a ascoltare i vocali. Fede.
Ciao ragazzi, sono Danilo.
Ciao Danilo.
Volevo chiedere a Fabrizio se ha novità riguardo alla sua fonte che parlava di Donnarumma che avesse fatto le visite mediche nella settimana scorsa, se questa fonte gli ha dato degli ulteriori aggiornamenti o se la trattativa per Donnarumma si è complicata, tra virgolette. Ciao ragazzi.
Guarda, combinazione, ne abbiamo parlato un secondo fa. Noi sapevamo che ormai la trattativa per Donnarumma era quasi cosa fatta, poi come vedi le cose cambiano da un minuto all'altro. Le parole di oggi di Szczęsny suonano un po' come un macigno sembrerebbe a oggi che le strade tra la Juventus e, Donnarumma si stiano leggermente separando. Questo però non c'è dato cioè ora sono le 16 e 14 minuti, Quintiliano. Poi magari sì, tra due ore ci esce il comunicato che Donnarumma ha firmato per la Juve. Purtroppo stiamo vivendo un mercato come questo soprattutto di quest'anno, veramente complicato e difficile, no Quintiliano?
È complicatissimo, perché intanto quello ancora in fase Covid, lo scorso anno fu il primo, diciamo, dell'era appunto della pandemia, ancora più difficile, come diceva anche Cucchi, ma lo abbiamo ripetuto spesso anche noi, Fabrizio, non si può sognare tanto rispetto a top player, salvo scambi, cessioni, contropartite tecniche. L'anno scorso mi ricordo che Paratici, prima del mercato, disse che bisognerà fare un mercato di fantasia. Più o meno stiamo lì anche in questa stagione, Fabrizio. Il discorso appunto economico, che tutti i club, no? La crisi che stanno attraversando i club, già esistente prima della pandemia, acuita dalla stessa pandemia.
A me la parola mercato di fantasia mi fa sempre paura, Quintiliano. No?
Lo so.
Perché vuol dire che può arrivare il fenomeno che hai pagato niente, come lo scarsone mega galattico che magari ti è costato 10, 15, 20 milioni di euro. E non faccio nomi, perché nelle ultime due stagioni giocatori, diciamo, non all'altezza della Juve, che sono costati cari e che hanno ancora oggi degli ingaggi molto cari, li abbiamo visti. Fede, altro messaggio.
Sono amici. Per quanto riguarda la questione così all'orologeria fatta nei confronti della Juventus, di Allegri, ora di Cristiano Ronaldo, e tutto il giornali spazzatura, perché basta vedere le testate che ha scritto, che poi mi sembra solo la verità. Non ho visto altre testate, però mi sembra scandaloso, e spero e auspico una querela da parte di Allegri e di Cristiano Ronaldo. Solo così possiamo fermare queste nefandezze che sono ormai consuetudinarie nei nostri confronti, ahimè. Complimenti per la trasmissione, Marco da Torino.
Ciao Marco, grazie.
Marco.
Fede.
Ciao Fabrizio Quintiliano, io sono Santo.
Ciao
è
Santo.
Vero.
Ciao Santo.
Tutti mettono bocca contro la Juve, tutti mettono bocca contro la Juve, qualsiasi cosa fa la Juve non va bene, Allegri, Ronaldo. Ma nella società ci vuole una figura, noi ci lamentiamo sempre di tutto questo, che difenda, che parli. Arriva bene quando arriva. Speriamo che inizi a parlare, basta. Difendere la Juve in tutti i campi. Ciao a tutti.
Ha ragione il nostro amico, infatti arriva bene è la figura che è indicata anche in società per rispondere un po' a questi attacchi. Dovremmo... A breve, credo che tra qualche giorno, comunque ci sarà un'ulteriore conferenza stampa. Se ricordi, Quintiliano, Andrea Agnelli ha detto nei prossimi giorni, no?
Rappresentato Allegri, e credo che contestualmente sarà presentato anche
Cherubini, e arriva bene, chissà, magari anche qualcun altro. E speriamo che quindi da quel momento in avanti ci sia un uomo in società che alza il telefono e risponde per nome e per conto della Juventus, perché giustamente i tifosi si sono anche un po' stufati, no Quintiliano? Ogni giorno andiamo sui social, ok, lo sappiamo, i social sono fatti per fare fango, ma non soltanto sui social ci sta il fango contro la Juve, ci sta anche su quotidiani nazionali, su settimanali, su televisioni nazionali che fanno report scandalistici ad persona, mi verrebbe da dire. Speriamo che questo la smetta finalmente e che ci sia in società il dirigente giusto, quindi arriva bene che sarà il nuovo amministratore delegato, che possa dire e rispondere per conto di tutti. Fede.
Oh, sono Pino da Benevento.
Ciao Pino.
Vorrei dire una cosa, ma questo Ceferin, perché non se ne va un poco in vacanza e cerca di non dare fastidio? Perché vuole o non vuole, la Juve, il Barcellona e il Real Madrid giocheranno nella Champions League. Hai capito? Questo è. Buona giornata a tutti.
Ciao, Pino. Che gli rispondiamo, Pino?
La prossima la giocheranno sicuramente, Fabrizio, perché anche se dovessero perdere alla fine la battaglia legale, quindi essere stromesse della stessa Champions League, non avverrebbe dalla prossima stagione, perché i tempi sono molto lunghi, Fabrizio, ma eventualmente dalle altre, ma non ci pensiamo.
No, non ci pensiamo sicuramente, anche perché tutti gli avvocati con cui parliamo ci dicono state tranquilli che la Juve non potrà mai perdere questa battaglia legale, se battaglia legale dovesse venire fuori. Ci aspettiamo, Quintiliano, no? Entro l'11 di giugno, quindi questo provvedimento da parte dell'UEFA, perché l'11 iniziano gli europei, magari non arriverà, chi lo sa che magari anche le parole del Tribunale di Madrid, del Tribunale svizzero, scusa, del Ministero di Giustizia svizzero, non stiano iniziando a fare riflettere e a pensare anche i dirigenti UEFA, perché ricordiamo che Seferin è soltanto l'iceberg, ma non è che lui il padrone della UEFA, quindi magari inizieranno a venire un po' tutti a miti consigli e si troverà poi una soluzione extra giudiziale per lavorare per il bene di tutti. Sai cosa ti voglio chiedere, Quintiliano? Ha parlato il presidente, sì, del Cagliari, no? Giulini. Non so se, sì, hai fatto caso a quelle parole.
Il calcio al collasso.
Ecco, il calcio al collasso. E lo dice il presidente di una società di Serie A, chiedendo aiuti statali. Quindi il calcio al collasso in Italia, il calcio al collasso in Europa. Quindi gli obiettivi e gli intenti della Superlega erano proprio quelli di aiutare il calcio, non soltanto di farlo diventare uno sport d'élite. Forse che, esatto, se ne stanno iniziando ad accorgere tutti.
Tra l'altro lui si riferiva anche e soprattutto al governo, perché lui ha sostenuto che nei vari, diciamo, aiuti dati dallo scoppio della pandemia in poi, di fatto il calcio è stato aiutato poco. Fabrizio, sono d'accordo con te quando dici, allora, da quello che risultava a noi la sentenza, il verdetto del, anzi da quello che risulta ancora, almeno personalmente, il verdetto della UEFA dovrebbe arrivare prima di venerdì, come sappiamo, con Italia e Turchia scatteranno gli europei, ma se non dovesse arrivare significherebbe, caro Fabrizio, che anche la UEFA e i legali si stanno rendendo conto che forse questa partita rischiano di perderla.
Sì, anche perché ricordiamo che in Corte di Giustizia Europea, no, anche lì stanno trapelando voci e situazioni che non vanno tutte dalla parte della UEFA e della FIFA, anzi.
Quindi, al contrario.
Probabilmente l'antibiotico, no, come lo chiamo io spesso scherzando, si sta rendendo conto che si sta mettendo contro tutti, tutto il mondo. E a pagare non sarà soltanto lui le conseguenze, ma sarebbe tutta la UEFA, come ci ha detto anche il nostro Andrea Bosco. Ci sarebbero dei risarcimenti così grandi nei confronti dei club e delle emittenti televisive, dei broadcast che trasmettono comunque tutte le partite in Europa, che ha voglia di il tesoretto che ha la UEFA, il famoso 30-70, no, che si trattiene il 70%. Qua salterebbe tutto per aria.
Beh, certo.
E vedremo quello che succede. Fede, un altro vocale.
Ciao amici.
Invia pulsante.
Ma in primo luogo mi lancerei contro questo calcio spezzatino, di cui veramente comincio a sorridere, voglio vedere come va a finire. Ma poi, insomma, basta. Cioè, con Cristiano davvero tanta gente ci sta sguazzando, e le magliette, e le macchine, e le donne, guardate, veramente in Italia mi domando se ci sia un giornalismo vero o una forma di distruzione individuale proprio ad hoc, personalizzata a orologeria. Cioè, mi fa schifo questa cosa.
Ha ragione Carmelo, guarda, tipo, abbiamo avuto un esempio di giornalismo vero, di giornalista vero top di un'altra categoria con Riccardo Cucchi.
Assolutamente. Allora leggo qualche messaggio, Fede, intanto così li recuperiamo. Ciao ragazzi, ci scrive Roberto da Treviso. Ultima mezz'ora on air da infarto con gli ospiti che avete, siete grandissimi, grazie Roberto.
Grazie.
Poi Antonio da Innsbruck ci manda i saluti. Poi in Spagna l'abbiamo letto, Emilio da Cava dei Tirreni, mitico Riccardo Cucchi. Le belle notizie da Roma del 5 maggio del 2002, infatti lo accennavamo. Poi, per favore, non continuiamo con queste letture che sanno molto di vittimismo. I titoli, gli hashtag, i post, i tweet contro la Juve, contro gli juventini fruttano quattrini, perché diretti esplicitamente al mercato vasto dell'antijuventinismo, ci dice Enrico da Prato. Hai ragione,
infatti,
Enrico.
Non è giornalismo.
Però non è giornalismo, e buttare solo fango, buttare feccia, gente, che chiamarla gente, chiamarle persone, chiamarli giornalisti non è neanche giusto, per chi come noi magari cerca di fare un mestiere correttamente. Quindi se anche poi gli altri guadagnano dei soldi perché gettano fango contro la Juve, non è giusto che noi siamo qua a farci tirare il fango in faccia. Ci puliamo solo la faccia e poi continuiamo ad andare davanti. Direi che stanno un pochino esagerando. Buona giornata ragazzi, secondo me dovremmo parlare solo sul campo. Ora hanno di nuovo paura della Juve e quindi rompono le scatole. Che bello sentire la voce del grande Cucchi, bei ricordi, ci dice Davide da Milano. Cari amici di Radio Bianconero, vi faccio i complimenti per il livello sempre più autorevole degli ospiti che invitate. Questa è la migliore strada per contrattare attacchi mediatici quotidiani alla nostra amata Juventus. Grazie, continuate così, Francesco da Potenza. Grazie Francesco.
Grazie Francesco.
Qui da Torino un grande saluto a professionista vero Riccardo Cucchi. A voi studio, ci dice Cristian da Moncalieri. Ah, come chiudeva bravo. Il mitico Riccardo. Vedi Quintiliano, Riccardo Cucchi, laziale, sfegatato, ma un giornalista super partes che per 40 anni ha raccontato il mondo del calcio a tutti noi senza mai fare una sbavatura. Non esistono più questi giornalisti di quei tempi?
Però voglio,
o ce ne sono molto di meno forse?
Voglio aggiungere una cosa Fabrizio, sono molto contento, credo anche tu lo sia, di questi complimenti per la qualità degli ospiti che abbiamo fuori di Juve, però voglio anche ricordarvi e sottolineare che alcune volte siamo stati criticati, no Fabrizio? Per esempio mi viene in mente appunto con Bolligini, poi abbiamo visto che magari la verità è un'altra.
Anche
mi
Sandulli.
Ernesto Paolillo, no?
Sì.
Invece qualitativamente. Quindi quello che vi chiediamo, magari prima di criticarci, non ci fa piacere, ci fanno piacere questi elogi, no? Però in generale cerchiamo di crescere tutti quanti, ad ascoltare anche magari un parere diverso e non identificate gli ospiti solo perché ricordano qualcosa, perché magari le dinamiche di alcuni eventi, Fabrizio, sono diverse rispetto a quello che uno possa credere.
Tipo quello di Cobolligigli, che nella mente della maggior parte dei tifosi è il presidente che ha mandato la Juve in Serie B, ma noi così. Sappiamo che non è così, come ci ha raccontato anche il nostro Andrea Bosco su questo.
Che però, credo non abbia comunque, giustamente detto tutto.
Comunque noi siamo sempre qui e accettiamo le critiche di tutti, basta che sono fatte educazione, con rispetto, perché ognuno la pensa nel proprio modo, è giusto così. Noi magari, forse, tante volte sappiamo le cose un pelino di più di voi perché facciamo questo mestiere e ricordatevi che ci sono anche una serie di verità che non vi potremo mai raccontare. Io ho vissuto nel 2006 la retrocessione della Juve, io lavoravo a Torino anche se mi ero già trasferito a Roma negli anni precedenti, so cose come tutti quelli che fanno questo mestiere che non potremmo mai raccontare perché te le devi tenere, perché magari ti sono state dette in confidenza. Però voi fidatevi sempre comunque di chi fa questo mestiere, evitate di andare a leggere le cose sui social di questi improvvisati, chi fa le dirette YouTube diventando di colpo saccente, sa tutto, poi non sanno niente, vi dicono cose sbagliate e oltretutto vi mettono pure nella testa dei concetti sbagliati che poi non ritrovate quando parlate con i professionisti del settore.
Fede. Tanto più o meno i soliti noti li conosciamo Fabrizio,
certo,
dai, ormai.
Questo li conosciamo.
Di Juve e anche alcuni tifosi che si spacciano per giornalisti che magari ai quali forse fa comodo alcune volte. No,
ma poi ce ne sono pure che si spacciano per essere della Juve e poi parlano male, parlano contro la Juve o raccontano cose sbagliate contro la Juve, però poi professano di essere bianconeri e questa è la cosa credo peggiore. Fede.
Ciao Fabri, ciao Quinti. Ti stupisci che in Italia sia così? In Italia funziona così. E abbiamo Conte, abbiamo le scommesse col Siena e dalla Juve. È arrivato Cannavaro, Cannavaro si fa, è un dopato, era al Parma, però l'hanno tirato fuori quando era la Juve. Allegri, le scommesse, la Juve, scommesse, gioco nero, cioè è sempre così, l'Italia è piccola, ma dovresti stupirti, li senti i tifosi che abbiamo quando chiamano? L'80% sono anti-Juve, secondo me, a volte, quando parlano. C'è poco da stupirsi, purtroppo è così. Il nostro motto in curva è amici di nessuno. Fabri, auguri per i 2 anni che ho visto il posto. Un abbraccio forte.
E beh, salutiamo Robby da Genova, lo ringraziamo, grazie per gli auguri. C'ha ragione, amici di nessuno, perché poi se questi sono gli amici, allora meglio i nemici, no Quintiliano, a questo punto?
Cioè, no, vabbè, nemici no, però secondo me fino a quando continueranno così significa sempre che temono la Juventus.
Questo sicuro. Mi fa ridere il messaggio di Fabrizio da Napoli che riferendosi al calcio spezzatino ci dice Quintiliano, io il Napoli lo farei giocare alle 3:30 del mattino nei giorni feriali.
E vediamo, chissà se De Laurentiis poi trova, chiama l'ASL per chiedergli se possono giocare a, a quell'orario.
Esatto, no? Un altro orario. Esatto.
Lo diciamo scherzando. Allora, buon pomeriggio. Parlano di calcio del popolo, ma una persona che prende 1.100 euro al mese può pagare 3 abbonamenti Sky per la Champions, DAZN per la Serie A più internet. Sono 70-80 euro come minimo al mese. Assurdo, Matteo da Bari. Ha ragione, Matteo.
Ragione Matteo, mamma mia, non mi ci far pensare. Io tra l'altro, Fabrizio, che credo nella mia situazione ce ne siano tanti, no? Io ho un abbonamento Sky, ok? Fino al 1° gennaio, quindi al 31 dicembre. Io adesso, ma perché dovrei pagare lo stesso abbonamento che prevedeva, anzi prevede ancora la Serie A, che invece Sky non mi offre più? Tu mi dirai, ma danno 3 mesi gratis. Sì, ho capito, ma io luglio-agosto non ci faccio quasi nulla con, no, di quei mesi. Io vorrei pagare di meno, per esempio. Infatti devo sentire adesso Sky. Ti posso, prima della pausa, Fabio, posso leggere le parole di Bonucci?
Certo, vai.
A Torino abbiamo fatto fatica a mantenere entusiasmo per i risultati che sono arrivati e non arrivati. Abbiamo però portato a casa 2 obiettivi minimi, 2 trofei, la qualificazione Champions. Ci sono stati problemi, come possono capitare a tutti, ma va dato a Pirlo merito di aver gestito tanti campioni nello spogliatoio. Poi prosegue Bonucci: una volta tolto l'incarico a Pirlo, è stato giusto scegliere un allenatore con grandissima esperienza che conosce la Juventus e che ci aiuterà nella gestione e nell'arrivare negli obiettivi che un club come la Juve si prefigge ogni anno.
Tu che sei un grande lettore, no, tra le righe, come le interpreti le parole di Bonucci? Io non dico la mia perché poi diciamo la stessa frase.
Grazie a Pirlo gli abbiamo voluto bene, ma forse è meglio che sia tornato a lei.
Sono d'accordo con te. Stessa lettura, avrei dato assolutamente la stessa lettura. Allora, 16:30, un break e poi torniamo con voi per l'ultima mezz'ora, filo diretto con voi ascoltatori.
Fuori di Juve.
Ultima mezz'ora di Fuori di Juve, Radio Bianconera, l'unica che conta, Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro. Quintiliano, se sei d'accordo, leggo qualche messaggio, poi facciamo un po' una carrellata di vocali, che ne abbiamo veramente tantissimi. Ci scrive Raul da Parigi a proposito del calcio spezzatino di DAZN, che ricordiamo non è stato ancora approvato, perché all'inizio pareva che tutte le società fossero d'accordo. Poi nella riunione di questa mattina, terminata a fine mattinata, primo pomeriggio, qualche presidente si è tirato indietro, quindi bisogna ancora capire che cosa succederà. Ma ci dice Raul.
Prossima settimana, Fabri, prossima settimana. Un giallo, perché avevano proprio votato 13 club, quindi era passata la cosa, solo che poi è accaduto qualcosa e rinviata alla prossima settimana. Ecco.
Speriamo che rinsaviscano, perché veramente questo non è calcio, secondo me. Raul da Parigi ci scrive: queste società che appoggiano DAZN si dimenticano dell'importanza di noi tifosi. Abbiamo visto che senza di noi lo stadio cosa succede economicamente parlando. Dobbiamo essere più rispettati, hai ragione. Giovanni da Palermo: ciao ragazzi, sentendo parlare Cucchi e pensando ai grandi giornalisti della RAI come Ameri, Ciotti, De Laurentiis, Tosatti e Minà e tanti altri, vedendo come è ridotto oggi lo sport Rai, mi viene una grande tristezza. E c'hai però ragione, soprattutto quello che fa il vice direttore, no? Ci fa una grande
la
tristezza.
Testata sportiva, certo.
Ci fa una grande tristezza quando parla di Juve, perché potrebbe essere più coerente, più corretto, e poi tifare la sua squadra come chiunque. Questo lo trovo giusto, ma sul calcio spezzatino giù polemiche, perché qualcuno inevitabilmente riposerà qualche ora in più. Giacomo da Foligno: ma c'è sta cosa del calcio infrasettimanale che non capisco, Quintiliano. Quando si gioca il mercoledì? Quindi iniziamo alle 9 di mattina a giocare?
Non lo so, guarda, non lo so.
No, mi sembra
faranno,
quando
magari faranno martedì, mercoledì e giovedì, che in parte l'hanno fatto anche quest'anno, distribuendo però nei vari giorni più match.
Sì, però sai, è chi gioca il martedì poi deve giocare a sabato, la domenica, lunedì, cioè diventa una serie di intrecci incredibili. Poi ci sarà l'Europa League e poi c'è la Champions League, chi gioca il martedì e il mercoledì, chi deve giocare di giovedì e poi la Conference League, cioè veramente mi sembrano...
Ricordati che quest'altro anno ci sono anche mondiali in inverno, Qatar 2022.
Appunto, quindi il campionato sarà compresso.
Ancora più compresso.
E si giocheranno tanti infrasettimanali. Io per quello che mi chiedevo, ma nell'infrasettimanale che succede? Non abbiamo risposte a oggi, se ci pensi, no? A questa domanda. Vabbè, comunque lo scopriremo. Buongiorno ragazzi, secondo me il mercato della Juventus andrà per le lunghe e questo potrebbe essere controproducente per la squadra. Ci scrive Francesco da Bordeaux. E sono d'accordo con lui io, Quintiliano, perché iniziano gli europei, si è mosso poco o nulla, difficilmente i big, i pezzi comunque importanti si muoveranno durante gli europei. Arriviamo all'11 di luglio con magari ancora una squadra da costruire, da plasmare.
Sì, sì, speriamo che magari, ecco, trovino degli accordi senza annunciarli, ecco Fabrizio. È la situazione un po' di tutte le squadre, però parecchi dicono vabbè, dopo gli europei, dopo gli europei. Io credo che i colpi quelli importanti o trasferimenti eccetera importanti più o meno si definiscano adesso, anche se poi non vengono annunciati.
Tu dici come magari Locatelli, che già sappiamo praticamente dovrebbe essere un giocatore della Juve, quindi con una stretta di mano e chi lo sa magari una firma su un precontratto. Ovvio che poi queste sono sempre incognite che non sai se poi vanno a buon fine, no Quintiliano?
Sì, perché se lui fa un ottimo europeo magari viene su un top club europeo e lo soffia alla Juventus offrendo di più anche in modo scorretto. Io ricordo Fabrizio Verratti era della Juventus, lo ricordo benissimo, lo so per certo, anche perché tra l'altro lui tifava, credo che ancora tifi Juventus.
Sì, certo.
Salvo poi Leonardo, che anche allora era direttore generale del Paris Saint Germain, chiamò il suo agente, l'ho già raccontata questa cosa, me l'ha raccontata un collega di Pescara, amico di Verratti, e gli disse: Marco, qui ci offrono 3 volte di più rispetto alla Juve, cosa vogliamo fare?
E giustamente ha fatto una scelta non di cuore ma di portafoglio. Allora, Severino da Catanzaro, che solitamente bacchetta prima me e ogni tanto pure te, questa volta ci dà ragione, dice: ha ragione Quintiliano, nelle altre nazioni sono molto di più nazionalisti che da noi, il campanilismo interno non finisce esclusivamente fra le nostre mura, ma beceramente lo si fa protrarre anche fuori dai confini italiani. Hai ragione Severino, è giusto il pensiero di Quintiliano, è giusto il tuo in effetti. Poi, buon pomeriggio, Goffredo da Cittadella. Non sarebbe meglio fare un abbonamento per squadra e non per tutte le partite? Se sono juventino non mi interessa pagare per i cartonati o i più titolati del mondo. Grazie per la compagnia. In effetti
Peccato
questo sarebbe interessante.
Noi dobbiamo lavorarci con il calcio, abbiamo bisogno di vedere...
Noi non potremmo farlo. Si potrebbe risolvere tutto con un abbonamento, non so, al canale Juve Channel, dove vedi solo la Juve. Però poi lo sappiamo perfettamente, Quintiliano, chiunque poi hai voglia di vedere l'Inter, hai voglia di vedere la Milan, hai voglia di vedere... C'è Napoli-Roma e non te la guardi? Ti viene voglia, perché fanno apposta, lo fanno apposta, ci ingolosiscono per fare gli abbonamenti e qui siamo polli noi che ci cadiamo purtroppo. Ciao Quintiliano, per te che sei appassionato di tennis l'abbiamo letto. Carlo da Santo Domingo, Cucchi è talmente imparziale, onesto e professionalmente parlando che alla domenica sportiva infatti lo hanno segato subito.
Bravo, esatto.
Fa sorridere, però è un'amara verità, mi verrebbe da dire. È un'amara verità.
Un pizzico di verità c'è.
C'hai ragione Carlo, hai ragione al 100%. Szczęsny, 31 anni, polacco, senza prospettive di vendita futura e spesso addormentato tra i pali. Ci vuole Donnarumma, 22 anni, italiano, con un valore di mercato futuro. Anche Topo Gigio lo capirebbe che non c'è paragone d'età, valore e tecnica. Edoardo da Arienzo, in provincia di Caserta. E se andiamo a guardare i dati che ci dà lui, Quintiliano c'ha ragione in effetti, sì, no Edoardo?
Intanto si addormenta anche Donnarumma.
Bravo, guarda, ci stavo per arrivare anch'io, ricordiamoci.
È stato considerato il nuovo Buffon, per carità.
Non è che Donnarumma non sbaglia.
Poi ognuno la pensa a modo suo, io dico solo che è vero che lo prende a parametro zero, ma devi fargli un contratto lungo. Quinquennale, quanto vuole? 10, 5 per 2, 100 milioni di euro. Dopodiché ci sono i 20 per Raiola. Fatevi conti.
Allora, Santo ci dice, poi iniziamo a ascoltare i vocali. Szczęsny non ha detto che ha avuto la certezza della Juve, ha detto che secondo lui la Juve non lo cederà ed è leggermente diverso, ma non conta ciò che dice Szczęsny ma quello che farà la società, che non si è ancora espressa, mi pare, o no? Ci dice Santo.
La Gazzetta.it riporta quello che ho letto, quindi non lo so se adesso loro abbiano travisato quello che ha detto Szczęsny.
Sì, io la penso come te, in realtà le dichiarazioni di Szczęsny sono queste, Santo, e c'è poca lettura sotto. Queste sono le dichiarazioni e così noi le riportiamo. Poi è giusto o vero quello che dici tu? La società ha parlato? No, la società ha detto rinnovo il contratto a Szczęsny, non lo può dire perché ha ancora tre anni di contratto Szczęsny, attenzione, la società può soltanto 24, dire io ho acquistato Donnarumma, oppure può dire cari tifosi bianconeri, vi comunichiamo che Szczęsny dalla prossima stagione calcistica giocherà nel Pinco Pallino. Questo può fare, ecco perché la società non sta dicendo nulla in questo momento, perché nulla può dire. Fede, abbiamo tantissimi vocali, andiamo via col trenino.
Sera ragazzi, sono Giampiero. No, io non mi smonto per tutte queste chiacchiere che escono ogni giorno. Siamo abituati, ho 50 anni, è una vita che sputano veleno contro la Juve, ma sanno benissimo che senza di noi la Serie A non ha senso, e l'anno che abbiamo fatto la Serie B è stata la dimostrazione, aveva perso completamente interesse, quindi ci attaccano perché ci invidiano, perché fondamentalmente non riescono a essere come noi. E poi da chi arrivano questi attacchi? Cioè da quali giornalai? Questi sono giornalai veramente, quel giornale lo compreranno 15-16 persone in tutta Italia, quindi non mi preoccuperei. Pensiamo piuttosto a ritornare quello che eravamo e a riprenderci ciò che è nostro, così ci odieranno ancora di più. Buonasera.
Vai Fede.
Ciao, grazie.
Vai Fede, andiamo.
Ciao, buon pomeriggio, sono Andrea da Roma, buon pomeriggio a tutta la del Bianconera. Ma io sono sincero, in questi giorni non ho seguito queste voci che parlavano ultimamente. Sto seguendo giusto il fatto della Superlega, perché è veramente una cosa, secondo me, importante, che spero che si faccia. Per il resto segue il calciomercato della Juve, e vedendo Locatelli e Jorginho con la Repubblica Ceca, male, penso che ancora stanno girando intorno per cercare di passare la palla in orizzontale, lentezza unica. Noi critichiamo Arthur, ma loro due non hanno fatto una verticalizzazione con la Repubblica Ceca in 90 minuti, anzi Locatelli ha fatto un passaggio in orizzontale quasi davanti alla difesa, clamoroso, che ha perso palla al 90. Ma se le valutazioni sono 40 milioni, quelle lì, io mi terrei Arthur e gli darei un'altra possibilità, sinceramente. Buona giornata.
Ciao.
Allora, Francesco da Nocera: Szczęsny è un portiere appena sufficiente, non vale l'ingaggio che ha alla Juve. In questo campionato ha sul groppone 3-4 punti. Riprova di questo, nessun top club lo cerca. Salve, la questione Donnarumma, secondo portiere, chi sarà? Questa mi sembra una questione da risolvere. La Juve è proprietaria di Gori, ex Pisa. È forte, Andrea di Chianni ci dice, quindi questo Gori, che è proprietario, che sta a Pisa, potrebbe venire a fare il secondo, e anche quello è vero, non si sa chi sarebbe prima, cioè per assurdo, a oggi abbiamo il dubbio di chi sarà il primo, figuriamoci se possiamo sbilanciarsi in questo momento su chi sarà il secondo. Ciao ragazzi, se ci sono i soldi, se la Juve fa bene a puntare su Szczęsny, che è un signor portiere, e comprare magari due centrocampisti, un terzino e due attaccanti. Se va via Ronaldo, Mirko da Cagliari. Io la penso come Mirko. Se, visto che i soldi non sono tanti, punterei ancora su Szczęsny per andare ad aggiustare altri reparti del campo dove le lacune sono pazzesche, no Quintiliano?
È quello che dicevo io, Fabrizio, te lo devo dire, qua il centrocampo, ma è chiaro che...
Però se ci stanno i soldi...
Però sono punti di vista.
Però se ci fossero i soldi, e lo capiremo il 30 di giugno quando ci sarà l'Assemblea Juve, dove si capirà se c'è una ricapitalizzazione, se si coprono parte dei debiti, tutti, ci saranno più soldi ancora per magari andare sul mercato, a quel punto se ci fossero i soldi... E l'occasione della vita è oggi quella per prendere Donnarumma, non lo sarà il prossimo anno o tra due anni, e questa è l'occasione giusta per prenderli. È tutta una questione ovviamente economica. Allora, ciao ragazzi, per me è meglio Donnarumma. Szczęsny ormai non è nemmeno tra i primi 10 portieri. Comunque io vi voglio dire che non condivido il fatto che voi come Radio Bianconera non parlate e non chiamate questi giornalisti che scrivono e attaccano gratuitamente i tesserati della Juve. Ragazzi, almeno voi dovete... difenderci, visto che la Juve non lo fa. Daniele da Roma. Daniele, ma noi te lo spiego perché non li chiamiamo, perché dovremmo andare a dare visibilità a questi personaggi, no, che screditano e sputano sulla Juventus, se mi passate questa parola,
che sono palesemente in malafede,
e che poi oltretutto sono in malafede.
Un conto essere in malafede,
appunto, un conto può essere che inviti un collega che di un'altra fede, che magari ogni tanto ha scritto qualche cosa, ma comunque diciamo è super partes. Invitare certe persone che sono volutamente malafede, gli facciamo solo visibilità, per questo che evitiamo. Noi quando invitiamo persone che non sono dell'ambiente juventino e sono della Lazio, dell'Inter o di altre squadre, del Napoli, abbiamo invitato un po' di tutti, lo facciamo ben sapendo che le persone che invitiamo sono persone che sono corrette e che hanno una deontologia e che quando parlano parlano da professionisti e non parlano da tifosi. Questo
e
è un
nonostante
po'
di... tutto siamo stati criticati anche, devo dire, da pochi, Fabrizio, però comunque qualche critica l'abbiamo ricevuta anche in questo senso. Vedi, però il nostro amico giustamente la pensa al contrario di chi, no, ci ha contestato alcuni
aspetti. Certo, ma, noi, ma ci sta. Io ho cercato di spiegarti perché a certi personaggi comunque non vogliamo assolutamente dare visibilità, soprattutto qui a Radio Bianconera. Spero che resti tech. Donnarumma non è più bravo, anzi, e io non pagherei la tangente a Raiola, ci dice Luigi. Poi Szczęsny tutta la vita. Donnarumma è forte. È forse di un livello leggermente superiore, ma in questo momento economicamente è difficile firmare una cambiale in bianco a lui e a Raiola. Io eviterei, i soldi li investirei in altri ruoli, ci dice Silvio da Roma. Ne leggo ancora due poi andiamo ai vocali. Lo scarsone megagalattico tipo all'Hernanes, ci dice Enzo dalla Big Femini, quando parlavamo, sai, degli scarsoni che si scomprano nel mercato di fantasia, no? Io non voglio, odio la parola mercato di fantasia. L'ultimo, Giovanni da Palermo. Fabrizio, le parole di Tech sono una bella fregatura, perché non so quanto ricapiterà un potere italiano di questo livello a zero, anche perché la Juve ha sempre avuto un'ossatura italiana e la nostra è un po' da rifare. Poi se Tech para come quest'anno, stiamo freschi. Hai ragione,
però,
Giovanni.
Le gare l'ha salvata, è vero che ha fatto due o tre papere, alcune secondo me in comproprietà come colpa con la difesa, però è anche vero che due o tre gare l'ha salvata.
E poi quest'anno, ricordiamolo, sentiva molto la pressione di Gigi Buffon, no? che aleggiava dietro, no? Come un falco, come il gufo con le ali aperte, che tutte le volte...
No, bastava la presenza, secondo me lui aveva percepito che Buffon volesse giocare di più, tanto che poi Buffon l'ha dichiarato, no? Che voleva giocare.
E lì infatti c'è anche stata un po' di colpa da parte di Andrea Pirlo, perché non ha mai detto il primo portiere è Szczęsny, Buffon entrerà ogni tanto, no, lo facevo giocare una partita sì, due no, una partita sì, due no, e quindi anche lì no, non ha dato un ruolo ben preciso come primo portiere.
Bravo Fabio. E poi gli ex portieri ci dicono sempre che invece non va fatto tanto, no?
Certo.
Tanto avvicendamento, soprattutto in quel ruolo.
Quello che ha fatto, tra parentesi, Gattuso quest'anno nel Napoli, se andiamo a guardare, perché c'erano due portieri che giocavano una partita sì, una partita no. Quella addirittura proprio era una regola. Chi giocava una partita la giocava a merette quella, la partita dopo l'avrebbe giocata l'altro. È incredibile. I messaggi, Fede.
Ciao ragazzi, sono Pino da Giacarta, vi seguo sempre come al solito, forza Juve, bravi, siete proprio, mi fate tanta, tanta compagnia qui in Indonesia. Ragazzi, Szczęsny per tutta la vita, io elementi come Donnarumma, con Raiola e Icardi, poi ho paura che poi ci creeranno solo casino, è meglio lasciarli perdere, andiamo su altri giocatori, anche Locatelli, lasciamoli perdere. Ciao, noi siamo la Juve, forza Juve fino alla fine. A Čeferin, fuori! Čeferin, fuori!
Che bello, quando sentiamo da st'amico da Giacarta, dobbiamo venire a trovare a Giacarta. Anzi, io e Quintiliano pigliamo un aereo e facciamo fuori di Juve direttamente da Giacarta e ci portiamo pure Federico Rossi, il nostro Federico. E poi vediamo se ci piace Giacarta, perché potremmo anche fermarci lì. Che ne dici, Federico? Federico mi guarda e mentre sta aprendo il suo... non lo so come chiamarlo, perché è una cosa gigantesca, non so dentro che cosa c'ha per mangiare, mi guarda e mi dice sì, e mentre mastica. Allora, qualche messaggio, Fede?
Ragazzi, sono Roald da Parigi. Allora, dico che Szczęsny è un grandissimo portiere, però dobbiamo anche pensare al futuro e a toglierci il pensiero dei pali della Juve per questi 10 anni che dovrebbero avvenire, no? Visto che la Juve ha cambiato strategie e punta su Cristiano Ronaldo giovani, io penso che la Juve andrà dritto su Vlahovic. E poi è un'opportunità a prendere Donnarumma, ragazzi, perché sennò dopo non puoi trovare un altro portiere giovane, spenderei dei soldi in futuro. Poi non credo che Donnarumma andrà al PSG, perché è un campionato molto scarso. Io che sono vivo qua a Parigi, è un campionato molto scarso. Comunque, forza Juve fino alla fine.
Vai, Fede.
Ciao ragazzi, Carlo da Piglio. Ma il fatto di Szczęsny, secondo me, è solo una questione di cambio di programma. Nel senso che con Parati ci può darsi che Raiola avesse preso già un impegno. E adesso con la dipartita di Paratici le cose sono cambiate, dato che Allegri si fida ciecamente di Szczęsny e voglia investire su un reparto dove lui ritenga sia più giusto inserire dei giocatori tipo il centrocampo. Io penso questo almeno. Cioè, poi non lo so, può darsi anche che magari lui lo voglia Donnarumma, ma credo che lui tra Donnarumma e Szczęsny non ritenga che non ci sia tutta questa grande differenza che molti pensano, compreso me.
Sono d'accordo, con l'amico Quintiliano, anche anch'io, tu so che la pensi nello stesso modo.
Quasi al 100%.
Sono d'accordo anche io.
Concordo con lui, secondo me per quello che dice lui rispetto all'idea di Allegri, si sa che Allegri ha sempre stimato il portiere polacco. Se poi ci aggiungi il discorso economico, eccolo lì che magari il cambio di programma lo ha dettato forse proprio Allegri, Fabrizio.
Può essere, assolutamente, perché come dice lui, magari Paratici aveva tracciato una trattativa insieme a Raiola e poi Allegri è arrivato e ha detto attenzione, io ho altre priorità oggi, però non è detto. È una corretta interpretazione. Ci dice Fabrizio da Napoli, appena arriva bene ha lasciato la Ferrari, Leclerc è andato in prima fila. Povero, non massacriamolo così, che non è vero questo. Allora, ciao a tutti, complimenti per la trasmissione, sono convinto che giocheremo la Champions, ma ho molto paura degli atteggiamenti che avremo in futuro dagli arbitri. Già con il Lione e col Porto sono sembrati di parte. Non è che sapevano già della Superlega, no? Ci dice Stefano da Patrasso.
È sempre stato così, Stefano, in Europa e non solo per la Juventus. Diciamo che le squadre italiane sono state spesso, tra virgolette, sfortunate con gli arbitri. Mettiamola così.
Allora, Severino da Catanzaro prima ci ha dato una margherita, ora ci dà una spada. Andrea Bosco non è un Vangelo, mi fido dell'avvocato Prioreschi e di Luciano Moggi che mi dice chi è Cobolli Gigli, Severino da Catanzaro. E guarda, io purtroppo ti dico come Quintiliano, invece sappiamo perfettamente che quello che ha raccontato Andrea è molto molto più attinente alla realtà di quanto si sa in giro. Comunque, ognuno alla sua interpretazione delle cose. Salve ragazzi, volevo fare pubblicamente le mie scuse a Cobolli Gigli perché l'ho sempre ritenuto responsabile per il mancato ricorso al Tribunale UEFA in quel fatico 2006. Vedi, invece questo amico da casa dice oggi scopro che non è colpa sua. Allora, abbiamo un po' di vocali, vediamo di riuscire a mandare tutti quelli che possiamo. Grazie Fede.
Ciao Fabrizio, ciao Quintiliano, sono Sasà Totò.
Ciao Sasà.
Volevo farvi una domanda se possibile.
Vai.
Per quanto riguarda sto DAZN, che proprio mi sta proprio antipatico, perché ogni volta che gioca la Juve lì perdiamo sempre, tranne quello in Bologna l'ultima partita, vabbè ormai Bologna era andato. La domanda è, tipo, i miei genitori che sono anziani, a mio padre gli piace vedere le partite che non c'hanno internet, con DAZN, mi dici te come fanno a vedere la partita se non c'hanno internet alle persone anziane? Alle persone anziane non ci pensano,
non la
vedono. Gente qua. Il calcio è anche delle persone anziane, eh?
Certo.
Scusa lo sfogo, ragazzi,
no,
lavoro.
Bene,
un abbraccio da Sasà.
Ha ragione, Sasà, ha ragione. Purtroppo serve internet assolutamente per vedere DAZN, a meno che facciano un accordo con qualcun altro, tipo come è stato fatto con Sky quest'anno, no? Dove Sky aveva aperto un canale dedicato e quindi si poteva vedere DAZN attraverso Sky. Io mi auguro che questo succeda, Quintiliano, perché i problemi saranno di tanti, dei genitori suoi, di tante persone.
Il problema di Sasà, appunto, come dici tu, è di tanti. Io non credo che possa rimanere così la situazione. Sono convinto che Sky alla fine farà un accordo e il famoso canale sul quale trasmettere DAZN si trasformerà in tanti, in diversi canali e quindi le persone potranno accederlo. Io credo questo.
Ce lo auguriamo.
Magari tu sai che Sky ha fatto una avvertenza. Magari alla fine troveranno una sintesi, un accordo in base al quale dice vabbè, ok, ritiriamo questo discorso legale, però tu io ti do alcuni canali attraverso cui si possono vedere le altre partite di Sky.
No, anche perché dal punto di vista qualitativamente tecnico e anche giornalistico devo dirti che sicuramente Sky è molto molto meglio di DAZN, tolte le prime firme che sono dei colleghi ovviamente, no, che innegabilmente sono bravissimi come tutti, però se devi andare a iniziare a coprire tutto, devi poi, non so, dove raccattano, no? Dal fondo del barile, mi verrebbe da dire. Fede, messaggi.
Complimenti per la trasmissione, sono Marco da Torino.
Marco,
per
ciao.
Quanto
ciao,
riguarda Szczesny, io è un'operazione che farei prevalentemente per due aspetti. Il primo è perché è italiano, quindi avvalora un po' la tesi del giocatore italiano, molto importante, essendo anche titolare della nazionale azzurra. Secondo, da non sottovalutare, direi l'aspetto anagrafico, perché ha 22 anni e Szczesny ne ha 30, quindi per un portiere 8 anni di differenza sono tanti, e quindi un talento del genere me lo farei scappare. Poi se non si vuole prendere, ci terremo Szczesny, però fra 3 anni difficilmente Donnarumma potrà ritornare tra noi, però questa è una mia opinione del tutto personale, però non me lo farei scappare, soprattutto a parametro zero. Fino alla fine e buona serata a tutti.
Allora, ancora ciao, un vocale, grazie. Ancora
rispettabilissimo anche questo discorso, lo capisco.
L'ultimo vocale, Fede, poi andiamo verso i saluti.
Ciao ragazzi, sono Enrico da Montalto. Allora, io non sono d'accordo con Quinti. Secondo me si parte male, ma al contrario, perché se non riusciamo a prendere un portiere di 21 anni, in questo momento il miglior portiere del campionato, e non riusciamo a dar via un portiere di 31 anni che oggettivamente quest'anno ha fatto male e che non dà sicurezza alla squadra, si parte male, secondo me. Poi io naturalmente sono tifosissimo della Juve e la tiferò anche con Szczesny, assolutamente, perché sarà il mio portiere. Ciao!
Allora, ciao. Io per esempio non sono convinto che Donnarumma sia il miglior portiere del campionato, per esempio, così come non dobbiamo adesso scrivere il bilancio su Szczesny a giudizio per quelle 2-3 papere che ha fatto, magari bisognerebbe vedere tutto il percorso. Secondo me è un portiere estremamente affidabile. Ricordo che Nando Orsi, che comunque è stato un portiere, ha detto che è tra i migliori in circolazione, magari sbaglia Nando Orsi.
Allora, leggo quest'ultimo messaggio, poi salutiamo. Ragazzi, ho letto che la Juve vuole prendere uno tra Vlahovic o Icardi. Se parte il Ronaldo, li vorrebbe prendere entrambi. Icardi in prestito con diritto obbligo e Vlahovic formula stile Chiesa. Ditemi che è vero, Antonio. Quintiliano, rispondi ad Antonio.
Beh, uno dei due c'è, però Gio Barone, amministratore delegato Viola, ha detto che tra gli altri stanno tentando un rinnovo anche di Vlahovic, quindi non so se poi alla fine la Fiorentina lo cederà, così come interessa Icardi, potrebbe rientrare in uno scambio con il famoso Ronaldo nel caso in cui il portoghese andasse a Paris Saint Germain o a prescindere da Ronaldo, sono due che interessano.
E poi ricordiamoci che Gattuso, quando è andato alla Lazio, la prima cosa, scusa, a te, alla Fiorentina, la prima cosa che ha detto in società, ha detto: io voglio lavorare e voglio Vlahovic al centro di questo progetto, quindi non sarà facile portarlo via. Invece siamo arrivati alla fine. Fuori di Juve vi saluta Fabrizio Gerolla e Quintiliano Giampietro, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani alle 15. Ora restate su Radio Bianconera, c'è Due in Bianconero con la magica coppia Santarelli-Marangio. Ciao, a domani.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.